Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Iniziamo questa nuova puntata dei Cellanti parlando di un tema drammatico e purtroppo sempre attuale, quello dei suicidi in carcere. Il nuovo anno, iniziato da appena 3 settimane, conta già 6 vittime negli istituti di pena italiani, mentre nel 2023, lo ricordiamo, i casi sono stati ben 68. Nel 2022 addirittura 84, tanto da essere ricordato come l'anno record dal 1992, cioè da quando si è iniziato a raccogliere questi dati. Il numero dei suicidi in carcere è diminuito nel 2023 rispetto al 2022. Ho sempre detto che è un fardello di dolore. Purtroppo ci sono cose che sono irrisolvibili. Il carcere è un luogo dove per varie ragioni i suicidi accadono. Non dobbiamo rassegnarci, dobbiamo ridurli. Questo quanto dichiarato qualche giorno fa alla Camera, dopo la sua relazione, dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sovraffollamento, tempo vuoto, lontananza dagli affetti, ma anche malattia, disperazione e dipendenze. Sono molte le problematiche coinvolte in questo tema, tra i più difficili da affrontare ma anche da raccontare, con il rischio sempre in agguato di cadere in generalizzazioni o semplificazioni. Ci facciamo aiutare in questo viaggio dal professor David Lazzari, presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, a cui abbiamo chiesto di cominciare dalle motivazioni, certamente le più diverse, che spingono un detenuto a un gesto così definitivo. Ascoltiamo.
Sono due fattori che si sommano. Uno è un fattore di disagio che molte delle persone che finiscono in carcere già avevano prima di andare in carcere, e quindi si portano lì queste situazioni psicologicamente compromesse o complesse. L'altro fattore è il carcere, perché molte situazioni carcerarie effettivamente sono messe così male da un punto di vista del contesto che possono diventare se stesse un fattore di rischio.
Uno studio pubblicato lo scorso anno dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale ha messo in luce che nel 50% dei casi si è trattato di persone con pene residue inferiori a 3 anni, mentre nel 62% dei casi di suicidio di persone nei primi 6 mesi di detenzione. Fa dunque più paura l'interno o l'esterno?
Da questo dato significa che le situazioni qui sono entrambe: l'impatto con la situazione carceraria, ma anche situazioni di fragilità che finiscono in carcere, dove probabilmente non riescono ad avere il tipo di supporto e di aiuto, di osservazione, diciamo così, dei rischi che sarebbe necessaria.
Nella ricerca delle cause di questi gesti estremi non si può non distinguere i detenuti affetti da dipendenze piuttosto che quelli con problemi psichiatrici. In molti casi si è trattato di suicidi annunciati che si potevano evitare, secondo lei?
Non esistono delle metodologie che negli anni sono avanzate per l'osservazione, diciamo, dei fattori di rischio. Quindi non c'è dubbio che avere una disponibilità maggiore di professionisti, perché poi c'è anche il tema che tutto questo richiede una presenza di specialisti, psicologi, psichiatri, puntuale anche all'interno dell'organizzazione carceraria. Credo che la presenza di professionisti e quindi di una vigilanza più attenta potrebbe effettivamente scongiurare una quota significativa di queste situazioni.
Le misure alternative, un argomento al centro del dibattito sul tema carcere oggi più che mai, sono tra gli strumenti a disposizione per la prevenzione dei suicidi? E se ne abbiamo altri, quali sono?
Le misure alternative sono state sperimentate in diversi paesi del mondo e credo che da questo punto di vista ci dovrebbe essere una legislazione che consenta, caso per caso, di poter decidere quelli che sono i percorsi, che non vanno visti come percorsi, diciamo, premiali, per cui in qualche maniera io premio il detenuto, ma come percorsi funzionali, perché è chiaro che il concetto di punizione, quindi di pena, deve essere accompagnato nell'interesse stesso della società anche da un concetto in qualche maniera di aiuto, affinché la persona possa poi reinserirsi con un orizzonte diverso nella società.
Ma non dimentichiamo poi che tra i protagonisti di questi gesti ci sono anche agenti della polizia penitenziaria, forse una delle professioni più a rischio burnout. Perché?
Perché gli agenti si trovano a vivere in contesti spesso molto stressanti. Basti pensare che molte situazioni carcerarie che sono dimensionate per un certo numero di detenuti invece sono costrette poi a ospitarne di vario tipo, perché molto spesso la pena diventa un ammortizzatore sociale.
A proposito dell'emergenza salute mentale in carcere, nel corso del suo congresso nazionale la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria ha proposto unità operative aziendali di sanità penitenziaria, appunto, autonome dal punto di vista organizzativo e gestionale, ma soprattutto multidisciplinari in cui professionalità diverse possano lavorare in sinergia. Lei che ne pensa?
Io penso che l'ambiente carcerario richieda una consapevolezza, una conoscenza dedicate e specifiche. Non penso che si possa così semplicemente spostare uno specialista da un posto a un altro. Ritengo che c'è stata questa riforma che ha attribuito alle aziende sanitarie locali queste competenze. Comunque vadano pensate delle equipe, dei servizi dedicati e specifici. Per quanto riguarda la figura professionale che io rappresento, ecco, devo segnalare che c'è un sottodimensionamento importantissimo, sia per gli esperti che da anni noi chiediamo di riqualificare, sia per quanto riguarda gli specialisti delle unità sanitarie locali.
Nel 2023 l'Ordine Nazionale degli Psicologi che lei presiede ha aperto un tavolo congiunto con il DAP, il cui obiettivo è quello di valorizzare la figura dello psicologo penitenziario. Come sta andando?
Il tavolo sta andando un po' faticosamente, non sempre riusciamo a lavorare con i tempi giusti. Credo che le intenzioni siano valide e da parte nostra c'è la massima volontà di collaborazione.
E cambiamo argomento. Qualche giorno fa Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata una delegazione di membri del sodalizio Facchini di Santa Rosa di Viterbo e in quell'occasione gli è stato recapitato, tra gli altri, un dono speciale dalle mani di Suor Francesca Pizzaia, madre superiora del monastero di Santa Rosa, un bozzetto in legno che riproduce proprio una delle macchine di Santa Rosa che vengono portate in processione ogni anno il 3 settembre. Il modellino è stato realizzato dai detenuti della casa circondariale di Viterbo nell'ambito del progetto Incastri per ricostruire, in collaborazione con l'Università della Tuscia, ma come scopriremo non è l'unica attività promossa nell'istituto che ha a che vedere con Santa Rosa. La professoressa Eleonora Rava del Centro Studi Santa Rosa da Viterbo, direttrice dell'Archivio Generale della Federazione delle Clarisse Urbaniste d'Italia, ci racconta come è fatto questo modellino della famosa macchina.
Realizzato in legno con pezzi che sono stati poi staccati da una tavolozza generale, i ragazzi li hanno tutti rifiniti, dipinti e poi hanno fatto tutte le prove di incastro per vedere se erano stati realizzati a regola d'arte e poi sono stati impacchettati con un sistema ecocompatibile.
Incastri per ricostruire si chiama il progetto attivo da quasi 4 anni nel carcere di Viterbo grazie al finanziamento della Regione Lazio, che consente di costruire questi modelli in scala della macchina di Santa Rosa. Che cosa rappresenta questa macchina per la città e che scoperta è stata per i ristretti?
La città è un simbolo sicuramente di identità, perché nella macchina di Santa Rosa si riunisce proprio e si riconosce tutta la comunità viterbese. E per i detenuti è stato importante la scelta della macchina, perché fra tante si è scelta una macchina particolare, la macchina Volo d'Angeli, l'unica macchina che non ha mai completato il percorso previsto. È una macchina che si è fermata a metà strada, era il 1967, questa macchina, no, è stata vista dai detenuti come un po' la metafora della loro vita, che ha subito una battuta d'arresto con la detenzione. Ma questa macchina si è riscattata, poi è stata modificata, si era fermata perché c'erano dei problemi strutturali. L'anno dopo è ripartita e è una macchina che è stata utilizzata fino al 1978. Ed è la macchina più amata in assoluto dai viterbesi.
Con i detenuti all'attivo avete anche un altro progetto molto importante che si chiama Rose che sprigionano.
Quello è un progetto di recupero delle attività artigianali portate avanti nel monastero di Santa Rosa dal 600. Questo progetto ha voluto insegnare ai detenuti delle tecniche importanti anche per la loro risocializzazione. Loro hanno imparato proprio a costruire e riprodurre manufatti artigianali che possono essere poi introdotti, messi anche in vendita.
Avete coinvolto i detenuti anche nello studio della documentazione conservata presso l'archivio della Federazione.
Sì, sì.
Dopo un'opportuna formazione hanno trascritto manoscritti originali, tra cui uno risalente al XVII secolo, da cui avete tratto uno spunto interessante, cioè i punti di contatto tra la vita claustrale e quella detentiva.
Sì, perché sono due comunque istituzioni totali e quindi possono essere in qualche modo messe in relazione, cioè le dinamiche che si riscontrano all'interno della vita monastica possono essere comparate alle dinamiche che si riscontrano in carcere. A riguardo, ecco, esistono importantissimi progetti internazionali. Col valore aggiunto della nostra esperienza è quella di coinvolgere direttamente e le monache e i detenuti. La creazione, per esempio, di gruppi all'interno delle carceri si può riscontrare anche nei monasteri. La pressione che il gruppo esercita sul singolo, si parla anche di alimentazione, e l'alimentazione in carcere, ecco, può essere molto simile all'alimentazione in monastero: il riuso del cibo, un'alimentazione povera, multietnica, multiregionale.
Tanti progetti, tante le attività culturali avviate. Quali sono i valori che tenete a trasmettere soprattutto ai ristretti?
Va bene, io mi commuovo poi a dire questo, però la cosa principale è la fiducia che noi riponiamo in loro e soprattutto il rapporto che si crea proprio per noi volontari, riuscire a capire poi qual è il vero volto del Cristo. E lo stesso sono tutti i valori che noi cerchiamo anche di trasmettere a loro, perché il pregiudizio ce l'hanno anche loro nei nostri confronti. È un momento di crescita comune tra noi e loro.
E andiamo a Milano. Qualche giorno fa, alla Cineteca Arlecchino, dove è ancora in programmazione, ha avuto luogo la prima del documentario Benvenuti in Galera, che racconta la storia del primo ristorante mai aperto in un carcere, che si chiama In Galera appunto, nato presso la casa di reclusione di Bollate nel 2015 dall'esperienza della cooperativa sociale ABC La Sapienza in Tavola, che già lavorava con i detenuti offrendo loro anche formazione nel settore alberghiero. Michele Rò, autore e regista di Benvenuti in Galera, che con la produzione WeRock ha portato questo film in anteprima al Filmmaker Festival 2023, ci racconta come gli è venuta l'idea di raccontare proprio una storia di carcere.
Mi è venuta molto semplicemente dal fatto che colei che ha aperto il ristorante e che gestisce la cooperativa, la mia madre, da ormai tanti anni in casa si sente parlare di carcere. Mamma ha sempre condiviso l'esperienza. Siccome io faccio questo mestiere ormai da tanti anni, sapevo che prima o poi avrei voluto raccontare questa storia.
Nel suo lavoro si parte dal cibo per poi porre l'attenzione su tematiche quali la vita detentiva, ma anche la dignità e la speranza. Perché ha scelto questa chiave di lettura?
Perché il cibo è una bellissima metafora di questo progetto, nel senso che attraverso il cibo i ragazzi si danno agli altri, si riaprono a quello che è la vita esterna, ricominciano a vivere. Però ovviamente il film documentario non racconta di bei piatti e di preparazioni, per quanto poi il ristorante sia di altissimo livello, ma da quello si parte per parlare di loro.
Come si è avvicinato ai detenuti? Che domande si è fatto prima di conoscerli?
È stato un processo molto lungo. Io ho voluto innanzitutto approcciarmi prima senza telecamere, conoscere bene gli spazi, ma soprattutto anche come lavoravano, perché il lavoro è un po' poi il centro del film. Ho voluto vederli al lavoro, ho voluto vedere quali erano i passaggi, ho voluto capire come funziona una cucina, i ruoli, che cosa fanno, questo sia al ristorante sia nella cucina interna. C'è stata tutto prima una fase di osservazione e poi piano piano ho iniziato a riprendere senza fare interviste all'inizio.
In questo film non si parla mai di colpa, perché?
Perché, come diceva una delle illuminate direttrici del carcere di Bollate, il detenuto non è un reato che cammina. cittadina. Se loro vogliono riintraprendere una nuova vita, perché possiamo sbagliare tutti, ma una seconda possibilità va concessa, perché molti di loro hanno cercato di lasciarsela alle spalle intraprendendo un percorso faticoso e lungo. A me non interessava parlare delle colpe, è un documentario che parla di altro, sempre con un grandissimo rispetto per le vittime.
Lei ha espresso la volontà che questo documentario, oltre alle carceri, venga portato anche nelle scuole. Quindi può uno strumento come un film, un'arte come è il cinema, fare da ponte tra la società che è fuori e quella che è dentro?
Io penso proprio di sì, e rettifico la mia affermazione. Io voglio che le scuole vengano al cinema a vederlo. È importantissimo anche che i ragazzi recuperino un po', e lo stanno facendo, il concetto di andare al cinema. Vorrei tanto che i ragazzi guardassero questo film, perché loro sono i cervelli di domani, sono coloro i quali possono far sì che i cambiamenti avvengano, e che io nel mio piccolo con questo film ho parlato di una tematica, ma il tema del carcere è vastissimo, è purtroppo sempre molto contemporaneo e ci sono mille aspetti, mille sfaccettature.
Al termine di questo percorso, che è durato 3 anni e che non è stato privo di difficoltà, che cosa si sente di aver imparato? O in che cosa si sente di essere cambiato?
Ho senz'altro conosciuto meglio quel mondo, che è un mondo che, per quanto io sentissi più vicino, in realtà finché non ci stai dentro, finché non lavori lì dentro, veramente poi non hai la percezione di cos'è. Sento di conoscerlo meglio, di essermici avvicinato, di essermi liberato da un po' di quei luoghi comuni che inevitabilmente tutti coloro i quali non conoscono quel mondo hanno, perché noi di carcere si ha paura del carcere, di quello che succede, è quasi un tabù. Di essere cambiato non lo so, sicuramente con questo lavoro ho voluto provare a cambiare la prospettiva di come questo tipo di storie venivano raccontate.
E dal cinema alla fotografia, Ritratti in carcere si intitola la nuova mostra fotografica di Margherita Lazzati, ormai una presenza amica per i ristretti della Casa di Reclusione di Milano Opera, che partecipano al trentennale laboratorio di scrittura creativa di Silvana Ceruti. La mostra resterà aperta fino al 7 febbraio prossimo presso l'Abbazia Mirasole, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. Per prenotare visite guidate, ma anche incontri per conoscere il progetto Mirasole o per organizzare laboratori come quelli che si svolgono in carcere, potete scrivere su Instagram direttamente alla fotografa Margherita Lazzati, ed è proprio lei che ci presenta questo suo ultimo lavoro, Tra il vecchio e il nuovo. Ascoltiamola.
Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
Nuova l'esposizione, che rilancia un'esposizione del 2017, una mostra nata dalla lungimiranza dell'allora direttore del carcere di Opera Giacinto Siciliano, che ha accolto la mia richiesta di poter realizzare un progetto contro il pregiudizio. Da 12 anni sono volontaria nel straordinario laboratorio fondato 30 anni fa da Silvana Ceruti, e quello che avviene tutti i sabati mattina intorno al tavolo nell'aula dove ci ritroviamo è davvero straordinario, un luogo dove nessuno conosce la realtà dell'altro.
35 scatti di qualche anno fa che oggi si rinnovano nel formato e nel colore. Come mai ha fatto questa scelta?
Le fotografie originali sono 31, nel frattempo sono successe tante cose. Allora, come aggiornare una galleria di ritratti e farci ritrovare intorno a quel tavolo? In febbraio, quando il progetto Mirasole, che è un progetto di accoglienza straordinario da conoscere, che fa lavorare persone che vengono dal carcere di Opera, mi ha chiesto questa mostra, ho pensato che bisognava aggiornarla con i volti attuali, che sono stati accolti dalle persone che visitano la mostra in modo molto bello.
Per 12 anni lei ha frequentato il carcere ogni sabato mattina. Cosa è cambiato nel corso di questo lasso di tempo? Più la popolazione carceraria o più il suo occhio intento a osservarla?
Entrambe le cose. Intanto si crea un rapporto di ascolto, di rispetto, di fiducia e, lasciatemi dire, anche di amicizia. Russia con le persone detenute. Il gruppo dei volontari che partecipa è mosso da una profonda stima e amicizia. Intorno a quel tavolo avviene qualcosa che difficilmente accade fuori. Per primo, l'ascolto.
Parlando del suo lavoro, lei dice spesso che operando in un contesto così fermo e immutabile come il carcere, il desiderio è quello di catturare una figura, una sembianza. Quindi si sente una sorta di impressionista della fotografia?
Forse sì. Quando ho presentato il progetto al dottor Siciliano, mi aveva fatto studiare un volume molto importante che è La storia fotografica carceraria italiana. In questo volume ho colto uno sguardo particolare di chi ha la fortuna di poter entrare con una macchina fotografica non per fare una denuncia o un scoop, ma per raccontare quello che oltre quelle mura avviene quotidianamente. E la prima cosa sono i volti, gli sguardi.
Come si racconta un carcere attraverso le immagini? Ci sveli anche qualche trucco pratico?
Intanto non è pensabile di entrare con una macchina fotografica in carcere se non sulla fiducia prima di tutto del direttore e poi delle persone recluse. Il risultato è stato tale per cui il dottor Siciliano allora mi diede il permesso di fotografare il carcere. Da quella raccolta di immagini sono state realizzate altre due mostre importanti, una sulla libertà dell'espressione religiosa in carcere e poi un'altra sulla vita del carcere storico di San Vittore, dove è impossibile fotografare le persone recluse perché sono in attesa di giudizio.
Tutto ciò che hai di me di colpo non torna.
Ed ora qualche notizia in breve. Nella casa circondariale di Napoli Poggio Reale sono terminati i lavori di ristrutturazione del reparto Roma, uno dei più fatiscenti dell'istituto. Oggi, grazie all'impegno congiunto del DAP, della direzione della struttura e del provveditorato regionale della Campania, il reparto ha una capienza di 153 posti, celle dotate di frigorifero, bagno, doccia e cuscini e materassi nuovi. Sarà destinato ai detenuti con dipendenze. E ora all'estero, i benefici della pet therapy, confermati da molti studi scientifici, si iniziarono a sperimentare negli anni 70 negli Stati Uniti. Oggi, nella penitenziaria di Santiago, il carcere più affollato del Cile, i detenuti si prendono cura di oltre 300 gatti grazie a un accordo con la Fundación Felinos. La presenza di questi animali ha effetti molto positivi, aiuta i ristretti a gestire lo stress e l'ansia della detenzione, stimola la collaborazione e la socializzazione tra detenuti e riduce i conflitti. In Brasile, invece, da 11 anni si utilizzano le oche come animali da guardia. Nel carcere di San Pedro de Alcantara, nello stato meridionale di Santa Catarina, queste vivono in un'area compresa tra le celle e l'ultimo muro di cinta e alla fine del 2023 hanno definitivamente sostituito i cani. Gli esperti assicurano che le oche, essendo animali estremamente protettivi nei confronti del proprio territorio, sono naturalmente adatte al lavoro di guardia. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Thank you. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera e sera. Chissà i polpacci poveretta fino a sera e sera. Chissà che piedi gonfi avrai, Rosalina, Rosalina. A me piaci grassottina, ma quando è sera e sera ti sento masticare. Quando è sera ti ammazzi con i pigni. Amore mio, ti voglio bene come sei. Sei eccitante al punto che ti sposerei. 90 chili di libidine e bontà, e poi vedrai che un po' di modo t'aiuterà. E Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera, sera. Chissà i polpacci poveretta fino a sera e sera. Chissà che piedi gonfi avrai e muoia. Mia mamma dice che col tempo dimagrirai, ma non importa amore, non cambiare mai. Hai fatto caso che le magre sono tristi, invece tu hai sempre voglia di cantare. E Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che pedala e canta, canta finché muore il sole. Quando è sera, sera, la sento masticare. Quando è sera, sera, t'ammazzi con i